Allora, chiedo un po' a Giorgio di aiutarci in questo pomeriggio, e come avete anche in cartellino il programma, sono due momenti separati dalla pausa, facciamo attorno alle 4, e il momento ecco, titolato per una carta della responsabilità sociale, che devi subito spiegarci e poi cerchiamo di capire con te, di intervenire con te. E poi invece la tavola rotonda che abbiamo preparato con cura, in particolare con il tuo aiuto, ma con altri invitati che forse sono già arrivati, comunque con le persone che già salutiamo, Damiano Carrara, Walter Serventino, Sabina Siniscalchi. Allora iniziamo, Giorgio, grazie.
Grazie. A questo. Sì, sente sì. Secondo. Se sì, non si sente perché non sto parlando. Eccoci qua. Allora, che faccio prima? Allora, stamattina abbiamo visto quella che è stata un po' le esportazioni europee di armamenti e il dato che è emerso anche internazionale con una certa forza e con una certa chiarezza è che una grande parte di questi armamenti vanno a finire nei paesi dell'emisfero sud del mondo, con tutto quello che ne deriva per i problemi della pace, della sicurezza, dei diritti delle popolazioni. L'abbiamo visto durante tutto quest'anno 2011, soprattutto per quanto riguardato diversi paesi, dall'Egitto alla Libia, tutto il Nord Africa praticamente, e diversi altri paesi del Medio Oriente, spesso anche dimenticati come la Siria in questi giorni, lo stesso Bahrain, eccetera eccetera. Ecco, se noi consideriamo questo fatto, dobbiamo entrare però a considerare anche questa era un po' la presentazione per quanto riguardava il discorso sull'industria europea degli armamenti, anche quella che poi è un po' la figura dell'Italia. E per quanto riguarda l'Italia, credo che sia interessante vedere anche qui alcuni piccoli dati, non la voglio mettere lunga sulle esportazioni di armamenti italiani, però credo che sia importante avere... Oh, se non sto qui scappa, un po' eccolo qui.
Il microfono più vicino.
Sì, arrivo. Scusate, vediamo se riesco a non fare un casino, perché sono 100 fili. Ecco, questo è il quadro, diciamo, delle esportazioni italiane di armamenti dal 1990 al 2009. Ci sarebbe anche il dato del 2010, ma fermiamoci un attimino qua. Perché questo già ci dà una certa dimensione di quello di cui stiamo parlando. Quello che noi vediamo è una figura, i valori sono in valori costanti, tutto quanto. Vediamo che dal 1990, anno in cui è entrata in vigore la legge 185 del 90, appunto, che regolamenta per la prima volta l'esportazione di armamenti italiani, una legge sulla quale, per la quale anche il Pascristi si è impegnato notevolmente, una delle prime denunce degli anni 80 fu fatta appunto da Monsignor Tonino Bello insieme con Eugenio Melandri e con padre Alessandro Telli, quando il mosaico, cioè quel tempo non era il mosaico di pace, ma era il documento, il giornalino della diocesi di Don Tonino, se non ricordo male, e appunto Nigrizia e Missione Oggi uscirono con questo editoriale che fece scalpore Spadolini piazzista d'armi, che suscitò notevole adesso, lo scalpore e i problemi. Però fu una scossa salutare, perché grazie a quella scossa, grazie soprattutto a denunce di lavoratori come Elio Pagani, che penso sia ancora qui adesso, ma qui stamattina, che abbiamo sentito, di esportazione di armamenti verso paesi anche in conflitto, come appunto Iran e Iraq, verso paesi verso i quali vi era un embargo, come la stessa appunto Sudafrica. esportazione di armi da parte dell'Italia, si arrivò appunto nel 90 a dotarsi di una legge, che è una legge che all'articolo 1, comma 1 di questa legge, leggiamo una cosa importante, dice questo: l'esportazione, l'importazione, il trasferimento di materiale di armamento deve rispondere alla politica, è regolamentato, deve rispondere alla politica estera e di difesa dell'Italia, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. È un articolo di grossa portata, perché innanzitutto questo articolo impegna appunto qualsiasi governo italiano ad avere una politica estera e di difesa intelligibile, comprensibile, chiara. In secondo luogo, fa dipendere questa esportazione appunto da questa politica estera di difesa, e richiama appunto l'articolo 11 della Costituzione d'Italia, che ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Sempre l'articolo 1, nei commi successivi, mette una serie, ve li potrei leggere, comunque salto questa parte, una serie, diciamo, di paletti, di criteri restrittivi per l'esportazione di armamenti. Ecco, qui attenzione però, voglio dire una cosa chiara, e vorrei che fosse chiara, lo dico spesso, forse molti non l'ho già sentita, ma la legge 185 del 90, pur essendo fortemente sostenuta dai movimenti pacifisti, non è una legge pacifista. La legge pacifista in senso stretto direbbe solo una cosa: non si producono e non si esportano armi. Però è una legge che ha avuto una grandissima importanza. Una grandissima importanza perché ha iniziato a regolamentare le esportazioni di armamenti italiani, a definire dei criteri precisi, il divieto di esportazione a paesi sotto embargo, a paesi dove ci sono gravi, è stato inserito nel 2004, appunto, dove ci sono violazioni dei diritti umani, a paesi che appunto siano in conflitto, a paesi che, ricevendo aiuti ai sensi della legge per lo sviluppo, aiuti internazionali per lo sviluppo, poi destinano ampie risorse alla spesa militare. E con quello si voleva mettere fine a quel meccanismo che è andato avanti per tutti gli anni Ottanta, in cui l'Italia dava aiuti ai paesi del cosiddetto terzo mondo, e con questi aiuti comperavano le nostre armi, che erano perfetti aiuti alla nostra industria militare. Quindi una legge che ha regolamentato queste esportazioni, e terzo punto, le ha rese anche trasparenti. E ha reso trasparenti due cose: sia le esportazioni, cioè i valori, sia appunto le autorizzazioni, le ditte, i sistemi di armamento che vengono esportati, ma anche ha reso trasparenti appunto le operazioni bancarie che riguardano questo settore. Dal 1990 al 2000, ormai sono passati 20 anni, è tempo di fare un po' di bilanci, che cosa vediamo? La figura, diciamo così, che noi vediamo delle autorizzazioni e delle consegne, attenzione che nelle autorizzazioni ci sono anche i servizi, no? Mentre nelle consegne ci sono soltanto i materiali, è questa che voi vedete davanti. Nell'ultimo anno, praticamente vedete un andamento, anche se altalenante, però sostanzialmente abbastanza stabile. Le armi non sono noccioline, può dipendere che un anno se ci sia una forte commessa, una forte richiesta da parte di un paese, no? Un mega contratto viene così definito, no? E quindi c'è un'impennata, ma l'anno dopo c'è una, non c'è più, no? Ecco, però noi vediamo che c'è una certa sostanziale, diciamo, uniformità per tutti gli anni 90 fino al 2000, 2001, 2002 quasi. Attorno ai 1.500 miliardi di euro di esportazioni di media, e poi vediamo però una crescita molto forte negli ultimi anni, ed è anche per questo un punto che io dico dobbiamo mettere in conto quando parliamo di riconversione o quando vogliamo parlare di appunto di industria militare, perché l'industria militare oggi presenta, cioè l'industria dell'esportazione degli armamenti presenta questo tipo di figura, e non so quante altre industrie italiane possono presentare questo tipo di impennata con crescite di questo genere. Se andiamo nell'ultimo anno, nel 2010, chi non è riportato, devo un attimo aggiornare questo grafico, ma lo stesso, le autorizzazioni scendono, non stanno, impazzire, non stanno a questo livello oltre praticamente i 4.500 miliardi, stiamo sui 3 miliardi quasi, sì. Però salgono le consegne che praticamente arrivano anche quelle attorno ai 3 miliardi di euro, non 4.500, i 5.000 sono un milione di euro, quindi miliardi. Allora, cosa intendo dire? Questa è la figura. Fondamentalmente siamo in questa zona in cui autorizzazioni e consegne stanno intorno ai 3 miliardi di euro. Bene, questo però, ancora una volta, se andiamo a vedere e richiamiamo la legge, attenzione, anche qui non sto facendo un discorso strettamente pacifista, sto facendo un discorso in base alla legge 185 del 90, noi vediamo che le autorizzazioni alle esportazioni per quasi 20 anni, i dati certi cominciano nel 92, abbiamo che il 47,4% di autorizzazioni alle esportazioni va verso paesi fuori dalla NATO e dell'Unione Europea. E finisco con i dati, i numeri. Se poi vediamo e mettiamo appunto il rapporto tra paesi del nord e del sud del mondo, vediamo che le autorizzazioni e le consegne qui sono molto vicine, cioè le autorizzazioni a paesi del nord del mondo e sud del mondo, dipende qui molto da dove collochiamo la Turchia, perché se la collochiamo nel sud del mondo è un conto, se la mettiamo in Europa un altro, ma comunque fondamentalmente siamo questo tipo di. Quindi un'industria militare che pur cioè un'esportazione di armamenti che pur essendo regolamentata da una legge fortemente sostenuta da tutti i nostri movimenti, che però di fatto non ha prevenuto esportazione di armamenti anche verso paesi in zone di conflitto, e qui potrei poi presentarvi tutte le varie zone, ma non entro nel merito di questo. A questo punto nel 2000 è stata lanciata, come ricordato, questa campagna di pressione sulle cosiddette banche armate. La campagna che è nata nel 2000 in base appunto mettendo insieme due idee, da una parte quella del giubileo appunto della Chiesa Cattolica, e richiamando appunto l'invito di Giovanni Paolo II, no, a una riconversione anche appunto dell'economia, no, a favore appunto della solidarietà, della pace, dello sviluppo, e dall'altra parte richiamando anche i movimenti appunto Jubilee 2000, i movimenti appunto per la cancellazione del debito, che chiedevano in modo particolare la cancellazione di quel debito odioso che è stato fatto da moltissimi dittatori per acquistare armi. Queste riviste hanno lanciato questa campagna, che è stata inizialmente così, ha avuto un attimo di sorpresa da parte delle banche, ma poi le banche hanno risposto. E questo credo che sia un fatto importante di cui dobbiamo tener conto, cioè sapere che c'è stata una risposta delle banche. Hanno risposto definendo e presentando tutta una serie appunto di codici di autoregolamentazione, di codici etici appunto, di responsabilità etica o di responsabilità sociale a secondo, o di direttive, ecco, che hanno emanato. E qui, scusate un secondo, vorrei un po' leggere questa parte, una buona parte l'ho trovata in questo volumettino che c'è là fuori, cioè non costa neanche tanto caro, di questo discorso che sto facendo adesso, l'ho trovato riassunto. Ed è importante a questo punto vedere qual è stata la risposta delle banche, ma anche qual è stata la risposta appunto dell'industria della difesa. Perché se noi prendiamo la relazione d'esercizio appunto dell'AIAD, l'industria della difesa nazionale, quando l'AIAD nel 2009 dice questo, a tenere viva l'attenzione dell'associazione è stato anche il problema delle banche etiche, che professandosi non armate, questo tra virgolette, hanno sospeso ogni transazione di esportazione, seppur già disciplinata nel rispetto della legge 185-90. Quello che segue è una frase, mi pare, interessantissima per capire come agisce una lobby. In maniera ricorrente, l'AIAD ha rappresentato la propria preoccupazione per amplificarsi delle conseguenze derivanti alle imprese Ed al riguardo sono state inoltrate sia a Confindustria che all'AVI, l'Associazione Bancaria Italiana, diverse comunicazioni alle quali hanno fatto seguito molteplici incontri sia con i vertici dell'AVI che dai diversi gruppi bancari, nonché con il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Numerosi anche gli interventi nell'ambito di seminari e convegni per porre in evidenza l'atteggiamento fondamentalmente demagogico proprio degli istituti bancari. Ora, io ho seguito la campagna Banca Armata fin dall'inizio e non ho mai usato questa espressione atteggiamento fondamentalmente demagogico nei confronti delle banche. L'abbiamo interpellate, chieste, abbiamo a volte denunciato delle incongruenze, se vogliamo dirla così, però qui c'è un punto interessante. Cioè l'AIAC, la maggiore, la Confindustria della difesa, tanto per l'industria della difesa, tanto per capirci, definisce queste banche etiche e definisce il loro atteggiamento appunto demagogico, ma poi dice che questo crea problemi. E quindi vuol dire che questo tipo di campagna ha toccato un punto nodale. Cioè ha chiesto alle banche di assumersi delle responsabilità. Le banche a queste responsabilità hanno risposto, ne sentiremo alcune, che la presenteranno, la loro, diciamo, il loro codice di responsabilità, la loro, appunto, le loro direttive, ma per quanto riguarda il settore bancario. Per quanto riguarda il settore appunto del finanziamento all'uso delle armi e al commercio dell'esportazione di armamenti. Questo voglio sottolineare con una certa forza perché è un punto nodale. Non diamolo per scontato. E vorrei anche dire, non diamo per scontato noi per primi, come singoli, come associazione fascista, ma anche come associazione cui siamo collegati, no? Che sia automatico che le banche assumano una responsabilità, perché assumendo una responsabilità si assumono anche dei rischi. Vedersi definite in questo modo non piace a nessuno. A me è spiaciuto poi non vedere che l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, non abbia risposto a questa nota dell'AIA. Di fatto qui c'è una dichiarazione molto forte. Questo secondo me è un punto che ci deve anche aiutare a fare un ulteriore passo. Il primo passo direi è questo: continuare ovviamente a mantenere forte la pressione, ma anche ad avere noi come associazioni, come singoli, come associazioni, come gruppi, anche come gruppi ecclesiali, come parrocchi, insomma, continuare a far sentire la nostra voce alle banche. Il fatto che oggi se ne parli, e io ho intenzione durante quest'anno di mettere in campo almeno una decina di questi incontri ragionando con le banche, un po' come abbiamo fatto anche a Bergamo, anche invitando l'università, in diverse parti d'Italia, insomma, le diverse università con cui magari diversi siamo in collegamento a ragionare insieme su questo tema, e credo che sia importante perché fa sentire un interesse, fa riflettere anche le associazioni sul fatto che dei risultati sono stati raggiunti e non sono cose di poco conto. Però qui c'è un ulteriore passo che non entro qui adesso nel merito di tutte le cose, però vabbè, vi faccio vedere una sola, questa. Vediamo. Qui c'è, no, sono valori, non si capisce poco, allora vediamo in un'altra. Qui, vabbè, comunque, si può capire anche da qua, sono gli ultimi anni, quindi, perché non si allarga. Vediamo. Qui avete i valori degli ultimi 5-6 anni, troppo grosso, 75, eccoci qua, di alcune banche. Se voi vedete all'inizio c'è il BNP Paribas, BNL. Cosa è successo in questi 10 anni, da quando, cioè, fatto in questi 20 anni, da quando è iniziata la campagna? Che le banche però, come sappiamo, hanno anche cambiato denominazione. C'era Banca Intesa, adesso c'è il Banco Ambrosiano, poi c'è la Banca Intesa, adesso c'è il Banca Intesa San Paolo, che è un unico gruppo. C'era la Banca di Roma, adesso è confluita con Unicredit. Quindi c'è stato questo processo di fusione, scorporazione, incorporazione. delle banche, e quindi chiaramente le banche anche nel, pur adottando delle direttive, spesso poi si sono trovate a doverle anche cambiare in un secondo momento, perché è cambiata la configurazione del gruppo bancario. Quello che però noi vediamo oggi è che praticamente negli ultimi 5 anni, qui mi fermo agli ultimi 5 anni, il gruppo BNP Paribas praticamente con la BNL è quello che ha la maggior parte, ecco, di operazioni bancarie. E al secondo posto troviamo la Deutsche Bank, come vedete una banca che non è una banca italiana, no? Abbiamo il Banco di Brescia, poi chiederemo conto al suo responsabile di questo 1 miliardo e 200 milioni di euro di autorizzazione. So che sa rispondere, quindi posso porre una domanda, perché gliel'ho già fatta. Però vediamo un andamento molto interessante, perché è molto altalenante, si passa da 76 milioni a 3, a 175, a 1 miliardo e 2 e a 168. Quindi, ecco. Unicredit ha operazioni in un certo senso, ma ne ha molte, diciamo, anche che derivano anche dalla Banca di Roma. Abbiamo Société Générale, Natixis, cioè le banche ormai estere, buona parte di queste operazioni, come anche l'AIR diceva, non vengono più assunte dalle banche italiane, sono passate sulle banche estere. E qui allora dobbiamo ragionare su un altro criterio, perché magari noi non siamo correntisti, le nostre associazioni non sono correntiste, che ne so io, forse della Deutsche Bank sì, però magari di Natixis manco non l'abbiamo mai sentita, non, men che meno di Société Générale o di Commerzbank, tanto per capirci. E allora l'iniziativa che è nata non da noi, ma alla quale siamo stati, io ho collaborato in questo periodo, è eccolo qui, è nata un'iniziativa da parte di Science for Peace della Fondazione Veronesi. La presento, possiamo anche discutere, se andiamo, andrà discussa, perché la Fondazione Veronesi, che ha all'interno, Veronesi lo conoscete, l'oncologo, ha messo in atto questa fondazione, che tra le diverse cose ha questo movimento che si chiama Science for Peace, che prepara appunto delle conferenze, di solito tiene delle conferenze internazionali, quest'anno ormai questa era la seconda edizione del 2010, quest'anno era la terza del 2011, e ha predisposto anche diversi gruppi di lavoro, uno segue determinati progetti educativi, uno alcuni progetti appunto di sviluppo anche sulla sanità per quanto riguarda determinati paesi, ce n'è uno che vorrebbe, sta cercando di riflettere un po' sull'idea di un esercito europeo unico, che senso ha avere 27 eserciti nazionali, no? E un altro gruppo che ha messo in campo Science for Peace è quello appunto, un gruppo appunto di, chiamato così, banche e società civile, per definire un codice di responsabilità in materia di finanziamento al settore degli armamenti. Io sono stato chiamato e ho dato la mia adesione fin dall'inizio, ben sapendo che se definisco un codice di responsabilità vuol dire che permetterò che ci saranno delle operazioni che saranno considerate in una qualche maniera lecite, perché se no, invece di fare un codice di responsabilità, scrivo una riga, dico nessuna operazione per quanto riguarda il finanziamento e l'esportazione di armamenti è permessa alle banche, punto, finito il codice. Se io voglio ragionare su un codice, devo dargli dei criteri, devo dargli delle idee che insomma possono essere accettabili, ma quali, come? Questo, su questo è la novità che è stata secondo me interessante di questo gruppo, è che erano presenti realtà appunto del mondo bancario, diversi a titolo diciamo così, inviati ovviamente dalla banca, però a titolo personale, nel senso che non erano lì a impegnare su una parola la banca, ma nel senso di ragionare insieme. Erano presenti appunto in realtà del mondo delle associazioni, c'ero io, c'è stato Francesco Vignata appunto per il disarmo, c'era Sabina Siniscalchi che poi parlerà per la Fondazione Culturale Banca Etica, c'era Gianni Agliotti per quanto riguarda per quello che ci sta venendo, comunque ha sempre seguito il lavoro per quanto riguarda il mondo sindacale, ha partecipato lo stesso generale Mini in più di ogni occasione, quindi un gruppo molto variegato. Però non definire un codice che non sia fatto da esperti del settore, professori universitari, che si mettono lì cattedratici, tecnici. no? Che si mettono lì a riflettere sulla cosa, ma gente che ha le mani in pasta perché ci lavora tutti i giorni, chi nel mondo bancario, chi nel mondo appunto della responsabilità sociale, chi nel mondo delle ONG, perché ha a che fare con questi temi. Ragionare questo è stata una ventina abbastanza difficile, ma anche entusiasmante, ma anche problematica. E quello che ne è nato, lo potete trovare questo codice sul sito comunque della Fondazione Veronesi, lo presento come idea, ecco, non vediamo qui se riesco a farlo leggere, perché, mamma mia, è nato questo codice che, diciamo così, bruttissimo questa, vi spiego un po', diciamo, la fondazione, ecco, la finalità. Questo codice intende favorire un percorso, questo è già interessante a mio parere, di responsabilizzazione di tutte le parti, quindi di tutte le parti, non solo delle banche, ma anche delle ONG, delle associazioni che intendessero poi, e che intendono, perché è presentato anche l'associazione, aderire a questo codice, e di tutte le parti nei confronti del settore della produzione e del commercio di armamenti. Tale percorso è finalizzato a contribuire a valutare le operazioni relative al settore, aiutare a valutare i rischi non finanziari, quindi i rischi sociali, i rischi non economici, insomma, delle operazioni relative al settore, aumentare la trasparenza, che è un fattore importante, sui servizi e incentivare le migliori pratiche. Il principio a cui ci si è richiamato, ovviamente, è un codice che ha l'ambizione, diciamo così nel definirlo, di essere presentato, e verrà di fatto presentato prossimamente anche all'ABI, ma è di essere presentato anche a livello europeo e possibilmente a livello internazionale. C'è anche già la traduzione inglese di questo codice. Perché il tentativo è quello di dire: se la pace dipende da ogni atto che ciascuno di noi mette in pratica di pace, è importante capire che la finanziare la pace e la guerra non è la stessa cosa, e riflettere su ogni atto è importante. E allora il tentativo è quello di dire: come principi non possiamo che ispirarsi a dei principi che siano comuni, e si è richiamato quindi il principio appunto della Carta delle Nazioni Unite, che tra l'altro dice una cosa molto interessante, che impegna il popolo a promuovere che vengano stabilite e mantenute la pace e la sicurezza internazionale col minimo, quando parlo di sostenibilità, questo è il concetto, col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti. Anche la Carta delle Nazioni Unite non è una carta strettamente pacifista, riconosce che c'è del conflitto, riconosce che forse in qualche momento c'è bisogno di queste cose qua, ma per quelle va dedicato il minimo delle risorse necessarie. Non creare economie di scala come abbiamo visto stamattina, è proprio una prospettiva totalmente diversa. E richiamare questo principio sia per gli istituti di credito, ecco, e quindi la Fondazione Veronese, mentre chiede agli Stati le nozioni di promuovere e incrementare gli sforzi per realizzare gli obiettivi del millennio, per contribuire e tenere conto del contributo che il disarmo può portare per il loro raggiungimento. Qui abbiamo richiamato tutta una serie di carte e di risoluzioni dell'ONU, quindi non sono, diciamo, parole di Veronese, cioè, sono parole condivise dalla comunità internazionale. Mettere in atto ogni sforzo per giungere al più presto a definire e implementare un trattato internazionale sugli armamenti. Ecco, questo è il punto che secondo me è interessante. Afferma, questa carta, mentre chiede queste cose, si impegna a queste, afferma la specifica responsabilità di ogni parte nei processi di produzione, esportazione, trasferimento di materiali e tecnologie di armamenti convenzionali, sia di uso militare, sia di armi leggere che di piccolo calibro. Cioè c'è una specifica responsabilità in ogni parte, da chi la produce, a chi ci lavora, a chi la progetta, a chi la esporta, a chi la finanzia, a chi la compra. Ogni parte, cerchiamo di scomporla, ma riconosciamo che c'è una responsabilità lì e la devi esercitare. E come vai a esercitarla? E questo è il principio successivo. Il principio che in materia di ricerca, produzione, esportazione e trasferimento di materiali, tecnologie di armamenti convenzionali, anche di armi leggere, non tutto quello che è legalmente autorizzato dai singoli stati è di sua natura eticamente sostenibile per la promozione della sicurezza e della pace tra i popoli. E cioè, anche a fronte di un'autorizzazione che è data legalmente dallo Stato, l'Italia autorizza un'esportazione, il governo l'autorizza, non è detto che questa autorizzazione per questo tipo di esportazione o per questo tipo di produzione sia poi di per sé promotrice di pace, di sviluppo e di sicurezza. E quindi impegna l'istituto bancario a riflettere su questa cosa. Cosa finanzia? Questo è un punto, a mio parere, di una certa riflessione. Riconosco che c'è una certa necessità, oggi in questo mondo, dico, non sto facendo un discorso pacifista in senso stretto, capiamoci bene, eh? Riconosco che c'è questa necessità, riconosco che questa necessità oggi di fatto è mantenuta per un certo tipo di difesa, deve essere mantenuta con degli armamenti, ma chiedo che sia il minimo di spesa per questi, ma nello stesso tempo mi impegno a capire che ogni parte, ogni processo deve essere di sua natura eticamente sostenibile per la promozione della pace e della sicurezza. Quindi mi impegno a riflettere su questo punto. Allora, con gli obiettivi, poi finisco perché devo lasciare del tempo anche per riflettere, poi anche per le altre associazioni, che obiettivi ci si dà? Quello di fornire agli istituti di credito e l'autorizzazione del settore finanziario dei criteri, e questi criteri è in 2 anni che ci si sta lavorando, ovviamente limandoli alla virgola, e siamo quasi in buona fase, ecco. Favorire la trasparenza, consapevoli che la trasparenza appunto in questa materia è già di per sé promotrice di pace, quindi favorire la trasparenza. E poi come attuazione, diciamo così, applicativa, devo aver saltato qualche pazzo, ma comunque, per rendere operativo il codice, la Fondazione Veronese attraverso Senso si impegna a promuovere un tavolo di lavoro che appunto sostenga questo tipo di iniziativa. Ho saltato sicuramente qualche pagina, perché erano pagine fatte doppie. Sì, eccolo qua. Però qui non mi interessa richiamare tutti i vari principi che sono stati, ecco, però questi impegni mi interessa, è importante definirli, perché con questi, con la decisione di questo codice, gli istituti di credito, quindi le banche e l'organizzazione del settore finanziario, qualsiasi realtà che ha a che fare, si impegna a stabilire delle procedure interne per l'attuazione dei criteri esplicitati nel codice. Questi criteri verranno esplicitati, ma impegna le banche a guardarci nel dettaglio, stabilire procedure interne, non fare semplici dichiarazioni. Dichiarare quell'applicazione dei criteri del codice attraverso polizze di apporti con prior explain, vuol dire, se sto mantenendo queste regole, lo spiego come le sto mantenendo, o se non lo sto mantenendo, lo spiego il perché non le sto mantenendo, perché magari ho dei problemi di elaborazione interna. Una banca non ha, magari, cioè, scolpizzato una banca che ha filiali in tutto il mondo, no? Che ha a che fare non solo con l'industria militare italiana, ma che ha a che fare magari con l'industria militare russa. Con il caso Unicredit potrebbe benissimo succedere, perché è anche in Russia, no? Quindi, o in altri paesi dell'est europeo, quindi, cioè, è ben diverso ragionare in un paese come l'Italia, che ha una legge trasparente, chiara, tutto quanto, e ragionare su produzione di armamenti in Russia. Quindi, ecco, però le banche oggi sono, anche le banche italiane sono internazionali, quindi questa è l'ambizione, diciamo, di questo codice, no? E quindi fornire poi annualmente una renditorazione pubblica e completa sull'applicazione delle procedure e dell'operatività svolta in materia, con particolare riferimento appunto ai codici. Ma anche la società civile ha chiesto degli impegni, anche la società civile può aderire a questo codice, nel senso che porre attenzione alla coerenza tra la propria attività e i principi enunciati del codice, e cioè se il codice chiede appunto di essere trasparenti anche per quanto riguarda il settore dei finanziamenti, anche le ONG che assumono finanziamenti anche dalle banche devono essere trasparenti nella loro rendicontazione. Quindi non è una cosa che questo codice chiede solo, dice le banche devono fare questo, no, anche le ONG, le associazioni, gruppi, movimenti, non essere a dirvi, no, c'è stato un tavolo di presentazione di questo codice a diverse associazioni, c'è stato un buon interesse, direi. Devono poi essere, impegnarsi anche loro ad essere trasparenti, per dire, insomma, dei fondi da dove li prendo, no? Giusto per capirci. Rendere pubbliche le informazioni relative a eventuali finanziamenti, appunto sponsorizzazioni, dalle stesse assunte, provenienti dagli istituti di credito e organizzazioni del settore, e assicurare la completezza nelle loro informazioni su queste tematiche. Questo punto è stato ulteriormente, diciamo, esplicitato, questa è la versione 2010, adesso vai a leggere la versione 2011, ma comunque il concetto è lo stesso, cioè è quello di dire praticamente, se ho informazioni per quanto riguarda, non so, vengo a sapere che una banca italiana o estera finanzia una produzione di armi molto strane, che ne so io, in Iran, tanto per capirci, ecco, chiedo conto alla banca di questa cosa, avvenendo questo modo, lo segnalo alla fondazione, cioè lo segnalo a Science for Peace. Quindi una procedura anche, diciamo così, di confronto interno per arrivare a una partecipazione attiva da parte di tutti gli attori. Basta, ho finito. Però si impegna a promuovere, va bene, ma favorire un incontro periodico di aggiornamento, eccetera.